Buonasera, siamo di nuovo qui con la nostra lezione di iChurch, il nostro settimo appuntamento, ed è qualcosa che ormai sta diventando un appuntamento fisso per molti, un appuntamento da non perdere per tanti. E quindi siamo qua e cerchiamo di poter dare il più possibile con quello che Dio ci dà, con quello che stiamo ricevendo da parte di Dio. E questo è il settimo appuntamento e oggi tratteremo, come abbiamo detto in precedenza, la volta scorsa, l'argomento di Matteo 6, qualcosa che riguarda in maniera particolare il regno di Dio e quello che riguarda la sua giustizia. Cercheremo di entrare un po' più in profondità su questo argomento e di vedere quello che Gesù ha insegnato su questo argomento. Sempre di più, personalmente, parlo di me, personalmente mi innamoro sempre di più della persona di Gesù, del messaggio di Gesù, e sempre di più sono convinto che le persone hanno bisogno del messaggio di Gesù. Come abbiamo detto altre volte, noi non siamo chiamati a predicare la Bibbia, noi siamo chiamati a predicare il Vangelo del Regno. Purtroppo non sono la stessa cosa. Siamo chiamati a predicare quello che Gesù predicava. Lui è il nostro esempio, Lui è il nostro maestro, Lui è il nostro re, e quello è il messaggio che noi dobbiamo dare. Abbiamo bisogno di dare al mondo il messaggio di Gesù, non il messaggio di Mosè, non il messaggio di Paolo, il messaggio di Gesù, che è il Vangelo del Regno di Dio, ed è il messaggio che ha sconvolto e cambiato la storia dell'umanità, passata, presente e futura, ed è questo il messaggio che siamo chiamati a dare. Gesù non predicava la Bibbia, Gesù predicava il Vangelo del Regno. Paolo non predicava la Bibbia, Paolo predicava il Vangelo del Regno. Ed è questo quello che noi dobbiamo continuare a predicare, sempre di più e senza sosta. E questo è molto importante. Quindi voglio un pochettino riprendere quello che è il nostro testo base. So che siamo già partiti proprio sparati, e che già forse c'è qualcuno che magari che non... così, che è un po' a qualche disappunto su questo, però vi chiedo di ascoltare. Oggi in maniera particolare sarà una sessione molto particolare, molto importante, e chiediamo allo Spirito Santo di portarci veramente in profondità, perché stasera parleremo di carne di un certo tipo. Non daremo latte, daremo carne, ed è sostanza per tutti coloro che realmente hanno fame e desiderio di conoscere qual è lo stile di vita del Regno di Dio, qual è il messaggio che in realtà noi dovremmo predicare, che dovremmo incarnare e quindi dimostrare anche ad altri. E la lettera agli Efesini, Paolo che prega per gli Efesini, dice al capitolo 1, versetto 17, affinché l'Iddio del Signore, io prego affinché l'Iddio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia lo spirito di sapienza e di rivelazione per la piena conoscenza di Lui, e illumini gli occhi del vostro intendimento. Questo è quello che noi desideriamo, questo è quello che noi chiediamo, quello che noi vogliamo, che lo Spirito Santo illumini, inondi di luce gli occhi del nostro intendimento, affinché conosciamo le cose che già ci sono state date, le cose che già sono state preparate. Paolo dice ai Corinzi, le cose che occhio non ha visto, che orecchio non ha udito, che non sono mai salite in cuor d'uomo, queste sono le cose che Dio ha già preparato per noi. Non deve prepararle, le ha già preparate. Ed è per questo che la preghiera di Paolo serve. Lui pregò per gli Efesini, e facciamo nostra questa preghiera, affinché realmente i nostri occhi vedano ciò che è già pronto, ciò che è già preparato per noi, non quello che Dio deve fare, ma quello che è stato già fatto, già compiuto. Gesù l'ha dichiarato, tutto è compiuto. Queste sono state le ultime parole di Gesù alla croce, tetelestai, ogni cosa è compiuta, tutto è stato pagato, tutto è stato fatto, non c'è bisogno di aggiungere niente, semplicemente dobbiamo comprendere quello che è nostro, comprendere quello che ci è stato dato e viverlo di conseguenza. Il mondo non ha bisogno di dottrina, il mondo ha bisogno di persone che incarnano il regno di Dio e come ambasciatori e come re del regno di Dio possono portare il regno di Dio ovunque vanno. E proprio per andare a riprendere un pochettino il messaggio della volta scorsa, vorrei un attimo fare un breve passo indietro su quello che è il concetto che stiamo spiegando. noi non possiamo comprendere assolutamente, non possiamo comprendere quello che Gesù ha fatto per noi se noi non comprendiamo quello che era il principio, il piano originale di Dio per la nostra vita, il piano originale di Dio per la nostra vita. Ed ecco perché è importante per noi comprendere che Gesù è venuto a restaurare qualcosa, a fare qualcosa di nuovo, ma letteralmente a rendere nuove tutte le cose. Non semplicemente a fare nuove tutte le cose, ma rendere nuove, quindi le cose che già esistevano. Ed è fondamentale comprendere questo principio. Gesù è venuto a restaurare il regno di Dio sulla terra e a restaurare l'uomo nella presenza di Dio e a restaurare l'immagine di Dio agli uomini. Gesù è venuto per fare un'opera completa e meravigliosa, ma non possiamo avere chiarezza su quello che Gesù ha fatto se noi non comprendiamo come era il principio, cioè cosa Gesù in realtà è venuto a restaurare. Gesù è venuto a portare il regno di Dio agli uomini, non a portare gli uomini in cielo, ma a portare il cielo sulla terra e a permettere ad ognuno di noi, a te, a me, a 7 miliardi di persone che oggi vivono sulla faccia della terra, di sperimentare il regno di Dio qui e ora. Quindi non ad aspettare la morte per vivere, per godere dei benefici di quello che lui ha fatto, ma di vedere ora, i risultati di questo meraviglioso regno. Gesù è venuto a predicare il regno di Dio e noi dovremmo predicare molto di più, o esclusivamente, lasciatemi dire questo, predicare esclusivamente quello che Gesù ha predicato. Gesù non ha predicato altro se non il regno di Dio. Gesù non ha predicato sulla nuova nascita, Gesù non ha predicato sulla croce, Gesù non ha predicato sul sangue, Gesù non ha predicato sulla resurrezione, Gesù non ha predicato sulla guarigione, Gesù non ha predicato sulla fede, Gesù non ha predicato sulla prosperità, Gesù non ha predicato sulla liberazione, Gesù non ha predicato sulla Chiesa. Gesù ha predicato e ha insegnato il regno di Dio. All'interno di questo messaggio lui ha spiegato tutte le cose di cui noi purtroppo parliamo e ci riempiamo la bocca, ma noi dovremmo predicare di più quello che Gesù ha predicato e predicare di meno o non predicare quello che Gesù non ha mai predicato. E a volte noi diamo un'importanza estrema a dei messaggi sui quali invece Gesù si è soffermato semplicemente neanche per qualche ora, neanche per qualche minuto, ma semplicemente per qualche secondo. E di conseguenza, qual è il messaggio che Gesù ha voluto darci? Il messaggio di Gesù è il messaggio del regno di Dio. E questo messaggio lui lo ha spiegato in maniera particolare nel Sermone sul Monte, che ora andremo a vedere, qualche cosa che non riguarda semplicemente qualche versetto, ed è quello che faremo oggi. Cercheremo di comprendere ancora di più che alcune parole che lui ha usato le ha inserite in un contesto per spiegare un concetto ampio. Noi troppo spesso prendiamo i versetti così, uno lì da dove capita, per poter fare dire determinate cose, cercare di spiegare dei versetti così presi l'un da una parte e dall'altra, ma certi versetti, certe parole, perché quando Gesù ha predicato e insegnato non stava predicando a versetti, non stava predicando a paragrafi o a capitoli o a libri. Lui predicava, lui parlava, fiume di vita uscivano dalla sua bocca, e quindi per noi è molto limitativo prendere semplicemente delle parole e cercare di spiegarle se non comprendiamo il contesto nel quale Gesù ha utilizzato quelle cose. Ora, Colossesi al capitolo 1 dice una cosa fondamentale per noi. Questa è anche una delle parole che Paolo usa e che per farci comprendere certi principi. Colossesi 1, il versetto 13 e 14 dice così: poiché egli ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio, in cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue e il perdono dei peccati. Gesù ci ha liberati dall'autorità delle tenebre e ci ha trasportati nel regno. Ed è talmente vitale per noi comprendere questo principio. Noi siamo già nel regno, noi non andremo nel regno quando moriremo. Noi siamo già nel regno, noi siamo stati tirati fuori dalla potestà delle tenebre. La volta scorsa, vi ricordate, abbiamo insegnato su questo argomento. Questa è la grazia di Dio. La grazia di Dio che ci libera, nonostante noi non siamo in grado, noi non siamo capaci, noi non siamo abili in niente. Noi siamo stati salvati dalle tenebre per grazia. E acquisiamo i benefici di questo, di tutto questo, per fede. Ma noi siamo stati tirati fuori dalla potestà delle tenebre, liberati, riscattati e siamo stati trasportati nel regno. Noi siamo nel regno e in questo regno non ci sono servi, in questo regno ci sono soltanto re. Ed è un regno unico. Gesù disse: il mio regno non è di questo mondo. Il regno di Dio è un regno totalmente diverso. È un regno superiore che non ha a che fare con questo mondo. In questo regno nel quale siamo stati trasportati e dei quali noi siamo cittadini e abitanti, in questo regno noi non siamo servi, ma noi siamo re. In questo regno non esistono servi, esistono dei re che si servono gli uni gli altri. Gesù ha detto di se stesso: il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per le moltitudini, come prezzo di riscatto per tutta l'umanità. E questo è, noi dobbiamo afferrare questo concetto. Noi non siamo stati riscattati dalle tenebre per essere trasportati nella Chiesa cattolica o nella Chiesa evangelica. Noi non siamo stati tirati fuori dalle tenebre e trasportati all'interno di un locale di culto o all'interno di una religione o sopra una sedia per ascoltare qualcuno che predica. No, noi siamo stati trasportati nel regno ed è in questo regno che noi possiamo proclamare la bellezza, la maestà e la potenza di un regno, dice la Bibbia, di un regno che non avrà mai fine e di un regno che non potrà mai essere scosso. È un regno che scuote, ma è un regno che non potrà mai essere scosso. È un regno che è venuto a dimorare dentro di noi, come dice Gesù in Luca 17. Il regno di Dio abita dentro di voi e il regno di Dio, quando viene ricevuto, creduto, assimilato, quando viene realizzato, è un regno che scuote dentro di noi tutto quello che non appartiene a Dio e fa crollare miseramente tutto ciò che opera d'uomo affinché possa rimanere solo quello che appartiene a Dio. Ed è un regno che non può essere scosso e in questo regno esistono solo re che si servono gli uni gli altri. Noi siamo stati riscattati dalla potestà delle tenebre e siamo stati trasportati nel regno del suo amato figlio. In questo regno, attraverso Gesù, noi abbiamo ricevuto la redenzione. Noi siamo stati redenti mediante il suo sangue. Gesù, attraverso il suo sangue, ha pagato questa la nostra libertà e non ci ha portati a casa. Ci ha riportati a casa. La parola redenzione, lo dico e lo ripeto sempre perché fa bene a noi ascoltare queste cose, perché tante voci religiose, legaliste arrivano nella nostra mente che vogliono buttarci giù, vogliono farci sentire indegni, vogliono farci sentire sporchi, vogliono farci sentire non pronti, non abbastanza puri, mentre questa è una bugia. La Bibbia ci insegna, il messaggio di Gesù ci insegna che lui ha pagato il prezzo e ci ha riportato a casa. La parola redenzione significa appunto ritornare in possesso di qualcosa che era tuo all'origine, ma che hai perso per un certo tempo. Quindi Gesù è venuto e ci ha riportati a casa. Noi siamo nati figli di Dio, siamo nati in casa, siamo nati con il Padre, siamo nati letteralmente con il regno di Dio dentro di noi. Gesù, quando parlava dei figli di Dio, diceva: di essi è il regno di Dio. E c'è una parola bellissima che sulla quale una volta il Signore mi parlò in maniera fondamentale, dove è scritto qua al capitolo 11 del Vangelo di Giovanni, dove Caiafa, che era il sommo sacerdote, comincia a profetizzare di Gesù e dice: non capite nulla e non considerate che conviene per noi che un solo uomo muoia per il popolo un solo uomo muoia per il popolo e non perisca tutta la nazione. Ora egli non disse questo da se stesso, ma essendo sommo sacerdote in quell'anno profetizzò che Gesù doveva morire per la nazione e non solo per la nazione, ma anche per raccogliere in uno i figli di Dio dispersi. Raccogliere in uno i figli di Dio dispersi, quelli che sono lontani, quelli che sono fuori dalla casa del Padre, non sono creature di Dio, sono figli di Dio dispersi, così come lo era il figlio del prodigo, come Gesù ha insegnato, che era nato in casa, in un momento di ribellione è andato fuori casa, ma non ha mai smesso di essere figlio, e Gesù è venuto per raccogliere in uno tutti i figli di Dio, quelli che sono in casa e quelli che sono dispersi. E questa è la bellezza del messaggio del Vangelo, che fa sentire le persone accolte ed incluse, non escluse e lontane. E in questo regno, attraverso Gesù, noi siamo stati redenti, quindi siamo stati riportati a casa, e quando siamo stati redenti, riportati a casa, siamo stati perdonati di tutti i nostri peccati, passati, presenti e futuri, passati, presenti e futuri. Infatti il perdono di Dio dei nostri peccati è un perdono eterno, non è un perdono a tempo, non è un perdono di scadenza. I cibi hanno scadenza, gli yogurt hanno scadenza, il latte ha scadenza, le medicine hanno scadenza, le altre cose hanno scadenza, ma non la grazia di Dio. La grazia di Dio non ha scadenza, la grazia di Dio non ha data di scadenza, solo date di adempimento per tutti il genere umano, per ogni essere umano. Lui è l'Iddio di tutti, lui è l'Iddio di tutti e il Padre di ognuno. Dio di tutti e Padre di ognuno. Ed è attraverso questo che vorrei introdurre l'argomento di stasera. In 20 minuti non abbiamo fatto neanche l'introduzione. Il regno di Dio. Gesù parla del regno di Dio e in Matteo 6 questa sera vorrei vedere insieme a voi alcune cose che riguardano proprio il regno di Dio, il messaggio del regno di Dio, e che sono l'antidoto naturale per l'ansia e per lo stress. L'antidoto naturale e spirituale per lo stress e per l'ansia. Ed è qualcosa che noi dobbiamo comprendere, perché Gesù realmente ha dato la cura. E non possiamo noi andare avanti senza leggere appunto il Matteo al capitolo 6. E voglio leggere il Matteo capitolo 6, stasera leggeremo magari qualche versetto in più, voglio leggervi anche qualche traduzione bellissima, sia dall'inglese che altre traduzioni italiano, parafrasate, con un linguaggio più moderno e più comprensibile per ognuno di noi, ma mantenendo lo stesso significato, la stessa spiegazione del testo, del cuore che Gesù ha messo in quelle parole. Leggiamo un attimo Matteo 6, il versetto 33, un versetto molto conosciuto e tutti quanti noi conosciamo. Gesù dice: ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Ma cercate prima il regno di Dio. Gesù sta dando un comando a tutte le persone che lo stanno ascoltando. Gesù non sta parlando con la Chiesa. Gesù non sta parlando con la Chiesa. Gesù non sta parlando con i discepoli. Gesù sta parlando alle moltitudini. Ed è questo il messaggio che noi dovremmo andare a predicare lì fuori, perché noi pensiamo a volte che le persone non comprendono, ma la verità è che siamo noi che non comprendiamo. E se noi riuscissimo a dare semplicemente il messaggio di Gesù alle persone, per quello che lui ha detto, la cosa sarebbe molto più semplice, molto più facile, perché il messaggio di Gesù è un messaggio semplice, è un messaggio facile, che noi abbiamo complicato, che noi abbiamo adulterato, che noi abbiamo tecnicizzato, che noi lo abbiamo reso incomprensibile. Ma il messaggio di Gesù è talmente semplice che è possibile raggiungere ogni singolo essere umano sulla faccia della terra senza usare dialetti spirituali o linguaggi incomprensibili o parole ostrogote che le persone non comprendono. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e tutte le cose di cui avete bisogno, tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Cercate prima. Gesù ha dato la soluzione e la chiave per uscire fuori dall'ansia, per uscire fuori dallo stress. Paolo dice ai Filippesi: non siate in ansietà solleciti di cosa alcuna. Ok? Ok, molto bello, molto semplice dire, tutti quanti possono dire, ma come faccio a non essere ansioso? Gesù lo spiega, ed ecco perché noi non possiamo leggere il versetto 33 senza leggere il versetto 32, e non possiamo leggere il versetto 32 senza leggere il versetto 31. Avete capito già cosa voglio dire come principio? Non possiamo tirare fuori i versetti, dobbiamo leggere il contesto. Ora, chiaramente non sono qui a leggere tutto il Sermone sul Monte, ma almeno il concetto che Gesù vuole spiegare e che vuole esprimere alle folle, perché lui parla del regno di Dio, di cercare prima il regno di Dio in un contesto di ansia. E lì, in quelle parole, noi troviamo un insegnamento di vita straordinario che Gesù per primo ha messo in pratica. Gesù faceva le cose e poi le insegnava. Guardate in Matteo 6, leggiamo semplicemente dal versetto 24. Nessuno può servire a due padroni, perché odierà l'uno e amerà l'altro, oppure sarà fedele all'uno e disprezzerà l'altro. Voi non potete servire a Dio e a Mammona, che non è una mamma grande, naturalmente, ma è il nome che veniva dato all'iddio denaro, no? A quello che rappresentava proprio l'attaccamento viscerale ai beni materiali. E il versetto 25: perciò io vi dico, non siate con ansietà solleciti per la vostra vita, di quello che mangerete o berrete, né per il vostro corpo, di che vi vestirete. La vita non vale più del cibo, il corpo più del vestito. Osservate gli uccelli del cielo. Essi non seminano, non mietono, non raccolgono in granai, eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non valete voi molto più di loro? E chi di voi con la sua sollecitudine può aggiungere alla sua statura un solo cubito? Perché siete in ansietà intorno al vestire? Considerate come crescono i gigli della campagna, essi non faticano e non filano. Ora, se Dio riveste in questa maniera l'erba dei campi, che oggi è, domani è gettata nel forno, quanto più vestirà voi, uomini di poca fede? Non siate dunque in ansietà dicendo che mangeremo, che berremo, di che ci vestiremo, perché sono i gentili quelli che cercano tutte queste cose. Il Padre vostro celeste infatti sa che avete bisogno di queste cose, di tutte queste cose, ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Non siate dunque in ansietà del domani, perché il domani si prenderà cura per conto suo. Basta ciascun giorno il suo affanno. Gesù per quattro volte dice: non siate in ansietà, non siate in ansietà. E l'unico modo per uscire fuori dall'ansietà è comprendere che cosa sia il regno di Dio e che cosa sia la sua giustizia. Ora, permettetemi un attimo di leggere questi stessi versetti che abbiamo letto da un'altra traduzione, si chiama questa traduzione La parola è vita. E guardate, apprezzate ancora di più quello che Gesù sta dicendo alle folle, non ai discepoli, non alla Chiesa, alle folle, a ogni singolo essere umano. Gesù dice: non potete servire a due padroni, Dio e il denaro, perché odierete uno e amerete l'altro, o viceversa. Questo perciò è il mio consiglio. Non preoccupatevi delle cose materiali, come mangiare, bere, denaro, vestiti. Non è forse vero che la vita è più importante del cibo e che il corpo è più importante dei vestiti? Guardate gli uccelli. Non si preoccupano del cibo, non seminano, non mietono, né fanno provviste, perché il Padre vostro che è in cielo li nutre. E voi siete di gran lunga più importante degli uccelli per lui. Pensate forse che tutte le vostre preoccupazioni possono allungarvi la vita anche di un solo momento? E perché preoccuparsi dell'abbigliamento? Guardate i gigli dei campi, non si preoccupano del loro. Eppure io vi dico che neppure il re Salomone in tutta la sua gloria ha mai avuto un vestito così bello. E se Dio si cura tanto dei fiori che sono qui oggi e domani non ci saranno più, non avrà certamente più cura di voi, o uomini di poca fede. Perciò non preoccupatevi affatto di avere cibo e abiti a sufficienza, perché essere come i pagani? Sono loro che vivono per queste cose e se ne preoccupano fino in fondo, ma il vostro Padre che è in cielo sa già perfettamente che ne avete bisogno. E ve le darà volentieri se voi cercherete prima il regno di Dio e la sua giustizia. Perciò non siate ansiosi per il vostro domani, sarà il domani stesso a portarvi nuove preoccupazioni. Preoccupatevi di un giorno per volta. Ora, voglio entrare in un argomento che è un po' particolare, un po' spinoso, che non vorrei rischiare di essere frainteso. Ma dove è scritto che dobbiamo affaticarci come animali per poter avere tutto ciò di cui abbiamo bisogno? Dove è scritto che dobbiamo vivere per lavorare, per poter portare a casa uno stipendio che poi ci porterà a fare altre spese, a cercare un nuovo lavoro e quindi a fare altri debiti? Noi non siamo chiamati a vivere così. Noi non siamo chiamati a vivere per distruggere la nostra vita. Ora, so che è un po' particolare quello che sto dicendo e vorrei realmente che lo Spirito Santo possa parlare al cuore di ogni singola persona, perché Dio realmente mi ha sfidato in questi giorni con questo messaggio e mi ha fatto comprendere ancora di più quello che è il suo piano per la nostra vita. Noi non possiamo comprendere quello che Gesù sta dicendo se non comprendiamo com'era all'inizio. Genesi capitolo 1, noi vediamo la creazione di tutto quello che Dio ha fatto, ok? In Genesi 2 noi troviamo scritte determinate cose. Guardate qui, in Genesi 2, al versetto 4, queste sono le origini dei cieli e della terra quando furono creati nel giorno che l'Eterno Dio fece la terra e i cieli. Non vi era ancora sulla terra alcun arbusto della campagna e nessuna erba della campagna era ancora spuntata, perché l'Eterno Dio non aveva fatto piovere sulla terra e non vi era l'uomo che coltivasse il suolo. Ma dalla terra saliva un vapore che irrigava tutta la superficie del suolo. Allora l'Eterno Dio formò l'uomo dalla polvere della terra, gli soffiò nelle narici un alito di vita e l'uomo divenne un essere vivente. Versetto 15. L'Eterno Dio prese dunque l'uomo, lo pose nel giardino dell'Eden perché lo lavorasse e lo custodisse. A differenza di ciò che leggiamo al capitolo 1, noi vediamo che quando Dio creò l'uomo, abbiamo appena letto, quando Dio crea l'uomo non esisteva ancora arbusto della campagna e nessuna erba della campagna. Non c'erano alberi, non c'era erba. Quando Dio ha creato l'uomo non c'erano alberi. Ma al capitolo 1 noi vediamo in realtà che prima di creare l'uomo Dio aveva creato tutti gli alberi e tutte le erbe dei campi, secondo la loro specie. Al capitolo 2 invece è scritto che quando Dio creò l'uomo ancora non c'erano gli alberi, perché non esisteva ancora erba, perché l'uomo ancora non aveva coltivato il suolo. Avevate mai notato questa cosa? Allora questo mi porta ad una riflessione fondamentale per la nostra vita, che non è sicuramente l'argomento di stasera, ma ci fa riflettere. Quando Dio crea qualcosa, lo crea sotto forma di seme. Quando Dio crea qualcosa, lo crea sotto forma di seme. Dio non fa spuntare le cose così da un momento all'altro. Vorrei farvi riflettere anche su un'altra cosa. Quando Dio crea l'uomo, lo crea già adulto? Noi non lo sappiamo. Noi non sappiamo queste cose, certe cose non ci vengono dette. Noi non sappiamo quanto tempo passa dal momento in cui l'uomo viene creato al momento in cui l'uomo pecca, al momento in cui l'uomo crea la sua indipendenza e dichiara la sua indipendenza da Dio. Non è il nostro argomento questa sera, non è l'argomento dello studio stasera, ma è molto importante perché questo ci dà tanti spunti di riflessione. Ma il concetto è questo: quando Dio mette l'uomo nel giardino, Dice: Dio lo pose l'uomo nel giardino perché lo lavorasse e lo custodisse. Ora, queste parole, lavorare e custodire, nel testo ebraico, nella lingua ebraica, nella cultura ebraica, hanno un significato totalmente diverso da quello che noi possiamo comprendere con la nostra cultura e nella nostra lingua. Ma in Genesi 1:26 è scritto il motivo per il quale l'uomo, lo scopo per il quale l'uomo è stato creato, che non era quello di lavorare, ma era quello di regnare. Guardate in Genesi 1, al versetto 26, è scritto: Dio disse, facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza, e abbia dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame e su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Versetto 27, così Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio, li creò maschio e femmina, e Dio li benedisse e disse loro, siate fruttiferi, moltiplicatevi, riempite la terra, soggiogatela e dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sopra ogni essere vivente che si muove sulla terra. L'uomo è stato creato per regnare, non per lavorare, non per faticare. Infatti, una delle cose che noi vediamo è che quando l'uomo si ribella a Dio e fa la sua dichiarazione di indipendenza e dichiara di voler essere indipendente da Dio, guardate cosa Dio dice. Capitolo 3, il versetto 17. Poi disse ad Adamo, poiché hai dato ascolto alla voce di tua moglie, e hai mangiato dell'albero circa del quale io ti avevo comandato dicendo non ne mangiare, il suolo sarà maledetto per causa tua e tu ne mangerai il frutto con fatica tutti i giorni della tua vita. Esso ti produrrà spine e triboli e tu mangerai l'erba dei campi. Mangerai il pane col sudore del tuo volto finché tu non ritorni alla terra perché da essa fosti tratto, perché tu sei polvere e in polvere ritornerai. Quando noi comprendiamo questo principio, qualcosa può cambiare in maniera definitiva nella nostra vita. Non fraintendetemi, non sto dicendo che non bisogna lavorare, ci mancherebbe altro. Sto dicendo che quando noi comprendiamo il motivo per il quale Dio ha creato l'uomo e quali sono state le conseguenze della sua disubbidienza, noi possiamo anche comprendere quali sono le conseguenze della nostra ubbidienza. Il riallinearci sotto il progetto e il piano originale di Dio può fare di noi delle persone totalmente diverse. Ecco perché Gesù dice, il motivo, ascolta, per favore, non ascolta, ascolta lo Spirito, il motivo per il quale voi avete ansia è perché non avete compreso il regno di Dio e la sua giustizia. Ecco perché se volete uscire fuori dall'ansia, voi dovete cercare, comprendere, realizzare il regno di Dio e la sua giustizia. Voi state cercando i vostri bisogni primari, bere, mangiare e vestire. Questi sono i tre bisogni primari di ogni singolo essere umano. Noi siamo fatti, del 70% del nostro corpo è fatto di acqua. La prima cosa in assoluto di cui l'uomo, che l'uomo cerca e desidera più di ogni altra cosa al mondo in maniera fisiologica è l'acqua. Mangiare. Abbiamo bisogno di mangiare per andare avanti e per rimanere vivi. Subito dopo il bere e il mangiare abbiamo bisogno di vestire. Abbiamo bisogno delle necessità della vita per poter vivere in questo mondo. Gesù sta dicendo, il problema non sono le cose di cui avete bisogno, il problema è che le state cercando in modo sbagliato e nel posto sbagliato. Voi siete ansiosi perché cercate le cose di cui avete bisogno in maniera sbagliata e nel posto sbagliato. Perché siete in ansietà riguardante al mangiare, al vestire e al bere? Paolo, Gesù non sta dicendo che è sbagliato cercarle, ma Gesù sta dicendo voi state esattamente facendo come i pagani. Guardate in Matteo 6, al versetto 32, sono i gentili quelli che cercano tutte queste cose, Perché il Padre vostro celeste infatti sa che avete bisogno di queste cose, ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e tutte queste cose vi saranno date, vi saranno sopraggiunte, il Padre vostro provvederà ai vostri bisogni perché sono dei bisogni veri, reali. Il problema non sono le cose di cui avete bisogno, il problema è come le cercate, dove le cercate. E solo comprendendo il regno di Dio e la sua giustizia non riusciremo ad avere una provvidenza soprannaturale che ci libererà dalla fatica e dal sudore, o per meglio dire, se permettetemi di dirlo, ci libererà dalla maledizione della fatica e del sudore. Non è sbagliato affaticarsi e non è sbagliato sudare, è sbagliato continuare a credere che per poter portare un pezzo di pane io devo uccidere la mia vita. E devo lavorare come un cane, come un animale, per portare un pezzo di pane a casa. Il problema fondamentale è che stiamo vivendo questa vita non in maniera soprannaturale. E Gesù ha detto, voi state vivendo questa vita in maniera umana. Voi state vivendo per lavorare. Invece bisogna lavorare per vivere. E al contrario. E al contrario. Non dovete sprecare la vostra vita per portare qualcosa a casa. Perché avete dimenticato qual è la vostra origine, avete dimenticato qual è la vostra radice. E Gesù ha detto, io sono venuto per riportarvi direttamente, per riportarvi a casa, per farvi comprendere cosa significa vivere nel giardino, per cosa significa vivere sotto la benedizione, vivere sotto la grazia, vivere nei favori divini. Le persone si ammalano attraverso l'ansia, le persone si ammalano attraverso lo stress ed è stato dimostrato scientificamente che almeno il 95% delle malattie oggi esistenti nel mondo sono il risultato dello stress e dell'ansia. E c'è solo un modo per uscire fuori dall'ansia, non è fare soldi. Io ho visto persone che hanno una montagna di soldi essere stressate, avere la paura di morire, avere paura di ammalarsi, avere paura di essere traditi, avere la paura. No, non è questo. Ciò che ci tira fuori dall'ansia è comprendere il regno di Dio, che siamo stati fatti re, sacerdoti e che siamo ambasciatori del regno di Dio. Gesù ha dato un comando, cercate prima il regno di Dio, non cercate prima il bere, il mangiare, i vestiti, cercate prima il regno di Dio. Dovete rompere, dovete interrompere questo ciclo vizioso, questa spirale che vi sta portando verso il basso e che non vi permette di godervi la vita, che non vi permette di godervi le cose meravigliose della vita. Ed è una delle cose più atroci e allucinanti, che a volte questi cicli viziosi sono all'interno dei locali di culto, all'interno delle comunità, dove le persone vengono liberate, hanno la comprensione di essere state liberate dalla schiavitù delle tenebre e poi si ritrovano lì a dare decime, a dare offerte, a fare servizi, a non godersi la vita neanche la domenica, a non spendere tempo con i propri figli, con la propria moglie, a non godersi la vita, a non godersi niente perché sono schiavi di tutte le attività e diventano schiavi e dipendenti da determinate cose. Gesù ha detto, perché siete in ansietà solleciti? E Gesù ha fatto due esempi incredibili. Gli uccelli del cielo e i fiori dei campi. Guardate Gesù, sembra come se Gesù volesse sfidare tutte le persone. Gesù non stava parlando con delle persone che erano a tempo pieno, non stava parlando con delle persone che erano dei monaci rinchiusi in un monastero. Gesù stava parlando con le persone. E se è Gesù che sta parlando, allora dobbiamo dare ascolto. Non siate in ansietà solleciti per la vostra vita, di quel che mangerete o berrete, né per il vostro corpo di che vi vestirete. La vita non vale più del cibo e il corpo più del vestito. Gesù sta dicendo, voi state rovinando e sprecando la vostra vita dietro queste cose, mentre potreste avere queste cose in maniera automatica se soltanto cercate il regno di Dio e la sua giustizia. Gesù sta forse dicendo di non andare a lavorare? No, non sta dicendo questo. Gesù sta parlando dell'ansia. Non sta parlando di abolire il lavoro, sta parlando di abolire l'ansia nel lavoro. Non sta parlando di abolire i servizi, sta parlando di abolire lo stress nei servizi. Se il lavoro diventa la tua ansia, diventa una maledizione per la tua vita, e il lavoro non è una maledizione, il lavoro è una benedizione. Ma quando noi viviamo in maniera sbagliata, noi cerchiamo il bere, il mangiare, il vestire fuori da quella cosa che Gesù ha stabilito in realtà, che invece è tutto ciò dove noi avremo la provvidenza. Se voi trovate il regno di Dio e comprendete il regno di Dio e la sua giustizia, tutte queste cose vi saranno date automaticamente, perché il bere, il mangiare, il vestire sono nel regno di Dio e vi sarà provveduto automaticamente. Gesù ci sta dando un segreto incredibile. Guardate gli uccelli del cielo. Essi non seminano, non mietono e non raccolgono i granai. Eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non valete voi molto più degli uccelli? La risposta è semplice. Perché siete innanzi a te intorno al vestire? Considerate come crescono i gigli dei campi. Essi non faticano. Crescono, ma non faticano. Lavorano, ma non faticano. Fanno tutto quello che devono fare, ma non sono stressati. Non vivono nell'ansia. Io vi dico che Salomone stesso, con tutta la sua gloria, non fu vestito come uno di loro. Ora, se Dio riveste in questa maniera l'erba dei campi, che oggi è e domani è gettata nel forno, cioè Dio veste meglio di Salomone dei fiori che oggi ci sono e domani non ci sono. Sapete cosa mi parla di questo? Di uno spreco immenso. Perché, Signore? Perché tutto questo spreco? Ma non è uno spreco. Dio, il Padre nostro, è il creatore del cielo e della terra e Lui non ci sta niente a provvedere. Lui non fa fatica, Lui non si stanca, Lui non si appesantisce e Lui non si stanca nel fare grazia, nel provvedere alla tua vita, nel benedire la tua vita. Il problema nostro non è che il Padre nostro non vuole provvedere per noi, è che noi non abbiamo compreso il principio fondamentale di cercate prima. Prima, cercate prima di ogni altra cosa, cercate prima di tutte le cose, cercate il regno prima del bere, cercate il regno prima del mangiare, cercate il regno della sua giustizia prima del vestire, cercate il regno della sua giustizia prima di trovare una fidanzata, prima di trovare un lavoro, cercatelo prima di trovare una casa, cercatelo prima di comprare una macchina, cercatelo prima di qualunque altra cosa, perché se trovate, comprendete il regno di Dio, se comprendete cosa è il regno di Dio e la sua giustizia, tutte queste cose vi saranno date in maniera automatica. Ma allora cosa mi stai dicendo? Che non dovremmo più affaticarci? Esattamente. Sto dicendo esattamente proprio questo. Non sto dicendo che non si lavora. Sto dicendo che non c'è più stress e fatica. Qua e qua. Significa che puoi fare ogni cosa con gioia, con pace, con entusiasmo, sapendo che sei in un regno soprannaturale e che dove tu non arrivi, il Padre provvede. Lì dove tu non ci pensi, Lui ci ha già pensato prima di te. Significa che non puoi escludere Dio da quello che fai. Perché? Perché sei nel suo regno e non puoi tenere Dio, il Padre, fuori dalle tue attività. Il tuo lavoro non è fuori dal regno di Dio, è dentro il regno di Dio. La tua casa, la tua famiglia, le cose che tu hai, le cose che tu possiedi, non sono fuori dal regno. No, non è religione, non è qualcosa che tu fai la domenica, non è che ti metti in ginocchio e fai la preghierina prima di andare a letto. Tu sei nel regno, il tuo lavoro è nel regno, la tua casa è nel regno, il tuo lavoro, la tua famiglia, la tua comunità, tutte le tue attività, lo sport che tu fai, gli svaghi che tu hai, gli hobby che tu mantieni, fanno parte del regno di Dio. Se è importante per te, è importante per Lui e non puoi separare queste cose dal regno di Dio. Perché? Perché ci sei dentro con tutte le scarpe, non ti puoi separare da questo. E nel regno di Dio ci sono delle regole spirituali che fanno funzionare il regno in maniera soprannaturale. Ecco perché è possibile ottenere i più grandi risultati, i maggiori risultati, con il minore sforzo. So che è assurdo quello che tu che quello che ti sto dicendo è forse tu pensi che forse è, che ne so, il vaso di Pandora o la luna nel pozzo o cose. No, non è possibile. Sì che è possibile. Abbiamo la testimonianza di centinaia, migliaia, decine di migliaia di persone che hanno realizzato questo e stanno realizzando questo. Perché? Perché hanno deciso di uscire fuori dalla religione evangelica, uscire fuori dalla religione cattolica, e hanno cominciato a comprendere che il regno di Dio è ben altro che religione, che è ben altro che andare in comunità la domenica, che è ben altro stare lì a pregare per i cibi prima di mangiare, che è ben altro di farsi la preghierina prima di andare a letto o prima di dormire, che è ben altro cercare Dio soltanto nel momento del bisogno, ma è coinvolgere Dio in ogni cosa. Lui non è al primo posto, Lui è in ogni posto. La religione ti dice che Dio è al primo posto, il regno di Dio ti dice che Lui è in ogni posto. La religione ti dice che Lui è in cima alla lista, il regno di Dio ti dice che Lui è la tua lista e che non puoi tenerlo fuori da ogni attività della tua vita. Lui è coinvolto quando sei al lavoro, Lui è coinvolto quando sei per strada, Lui è coinvolto quando sei in bagno, quando stai facendo i tuoi bisogni sotto la doccia, Lui è coinvolto quando fai l'amore con tua moglie, Lui è coinvolto quando sei per strada, quando sei alla posta a fare la fila per pagare una bolletta, Lui è coinvolto con te quando stai facendo un ordine e stai vendendo ad un tuo cliente, Lui è coinvolto con te mentre stai facendo jogging o mentre sei in palestra o mentre ti stai vedendo un film con i tuoi figli o con la tua fidanzata. Lui è coinvolto, Lui è in ogni posto, Lui è la tua lista. Alleluia. Cerca prima il regno di Dio e la sua giustizia. Cerca prima il regno di Dio. Cos'è il regno di Dio? Io voglio darvi la definizione migliore che io ho potuto trovare sul regno di Dio. Magari se non hai tempo per scrivere, poi riascoltati questo, quello che sto dicendo. Cos'è il regno di Dio? Il regno di Dio è l'influenza del governo di un re sul suo territorio, facendo impatto su di esso con il suo potere, i suoi principi, le sue leggi, i suoi valori morali, producendo una comunità di cittadini che riflettono la cultura e lo stile di vita del re. Lo so, anche io ho fatto la stessa faccia, te lo garantisco. Lo ripeto, il regno di Dio è l'influenza del governo di un re sul suo territorio, facendo impatto su di esso con il suo potere, con i suoi principi, con le sue leggi, con i suoi valori morali, producendo una comunità di cittadini che riflettono la cultura e lo stile di vita del re. Ecco perché il proposito originale di Dio per la terra era quello di estendere il regno celeste sulla terra attraverso i suoi figli. Questo è il regno di Dio, non è la religione, non è il cristianesimo, è il regno di Dio. Questo è il piano originale e Gesù è venuto a restaurare questo piano originale, portare il regno di Dio, estendere il regno di Dio, il regno dei cieli, il regno celeste sulla terra attraverso i suoi figli, e quindi influenzare la terra mediante il regno e mediante la regalità dei suoi figli. Dio dice: facciamo l'uomo, creiamo l'uomo a nostra immagine, che sia un'estensione naturale di me. Quando Dio ha creato l'uomo, ascolta lo Spirito, che sia un'estensione naturale di me sulla terra. La terra quindi diventa una colonia celeste. Dio non vuole fare altro che stabilire una colonia del cielo sulla terra, colonizzare la terra, non in senso brutto, in senso meraviglioso, è una colonia del regno di Dio, è la colonia del suo amore, della sua potenza, del suo carattere, della sua natura, e tutto questo Lui lo fa mediante i suoi figli che sono re. Adamo, quando è stato creato, era il re della terra, l'Iddio della terra, il Dio della terra. Quando Adamo pecca e dichiara la sua indipendenza da Dio, lui perde, non il cielo. Non il cielo. Perché l'uomo non è stato creato per il cielo. L'uomo è stato creato per la terra e rimarrà nella terra. Adamo non perde il cielo, Adamo perde la terra. Adamo non ha perso la salvezza. Adamo non è diventato una creatura di Dio. Adamo ha perso l'autorità che ha consegnato nelle mani di Satana, così come è scritto nel Vangelo di Luca, al capitolo 4, quando Gesù viene tentato e dice qua, capitolo 4, versetto 5, il diavolo poi lo condusse su di un alto monte e gli mostrò in un attimo tutti i regni del mondo. E il diavolo gli disse: io ti darò tutto il potere di questi regni e la loro gloria, perché essa mi è stata data nelle mani e io la do a chi voglio. L'autorità di questi regni e la loro gloria mi sono stati dati nelle mani e io li do a chi voglio. Adamo diede nelle mani, consegnò nelle mani di Satana l'autorità e la gloria di tutti i regni del mondo. Gesù è venuto per restaurare finalmente l'uomo di nuovo nella presenza di Dio, per restaurare, ha portato il regno di Dio sulla terra e ha fatto vedere a tutti come si vive realmente il regno di Dio. Gesù non è venuto per stabilire una legge, Gesù è venuto per stabilire il regno di Dio sulla terra. Ecco perché quando Gesù dice: cercate prima il regno di Dio. Cos'è il regno di Dio? L'influenza del governo di un re sul suo territorio, facendo impatto su di esso con il suo potere, le sue leggi, i suoi principi, i suoi valori morali, producendo una comunità di cittadini che riflettono la cultura e lo stile di vita del re. Quindi cercare il regno di Dio è cercare l'impatto di questo governo celeste sul tuo territorio, sul luogo dove tu abiti. Come posso influenzare il luogo dove io abito con il regno di Dio? Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia. Abbiamo spiegato la volta scorsa, nella scorsa lezione. Cos'è la giustizia di Dio? La giustizia di Dio è essere posizionati in maniera corretta nella presenza di Dio e stabilire il nostro contatto con il governo celeste in modo tale da reclamare i nostri diritti di patto. Quindi quando tu cerchi il regno di Dio, quando tu realizzi il regno di Dio, quando tu studi su di esso, quando tu vai dietro ad esso, quindi cerchi di capire, di comprendere come funziona il regno di Dio, cioè come impattare la terra, come impattare il luogo dove tu vivi, come fare in modo che ci sia un'influenza del governo di Dio lì nel territorio dove tu abiti. E quando comprendi la giustizia, perché queste cose vanno insieme, quindi quando tu comprendi la tua posizione nel regno, siamo stati riscattati dall'autorità delle tenebre, siamo stati trasportati nel regno, quindi siamo nel regno e dobbiamo comprendere la nostra posizione nel regno. Qual è la nostra posizione nel regno? Noi siamo re, siamo figli che regnano, siamo figli che regnano servendosi gli uni gli altri, e quindi abbiamo autorità, abbiamo un'eredità, possiamo influenzare questa terra comprendendo il messaggio del regno di Dio. E quindi quando io comprendo chi sono, io non ho più bisogno di avere ansia per cercare il bere, il mangiare e il vestire, perché se comprendo chi sono, queste cose verranno a me da sole. Queste cose verranno a me da sole. Se io comprendo il regno di Dio e realizzo qual è la mia posizione, la mia giustizia, quindi la posizione che sono giusto, che sono un re, che sono un figlio, quindi sto regnando, e quindi tutto quello che io sono e tutto quello che io ho lo metto al servizio degli altri, per il bene degli altri, io non vivrò la mia vita sforzandomi con ansia, con stress, cercando di lavorare per tirare fuori il ragno dal buco, per cercare di avere un po' d'acqua, un po' di mangiare, qualche vestito dignitoso. No, se io comprendo il regno di Dio, come funziona, l'impatto che ha, la mia posizione, comprendo che sono re, il bere, il mangiare, il vestire verranno a me automaticamente. Perché i re non chiedono. Perché comprendo e conosco mio padre. Gesù un giorno ha detto: Guardate, voglio rileggere il versetto 31 e 32 di Matteo 6. Non siate dunque in ansietà dicendo che mangeremo, che berremo, che ci vestiremo, perché sono i gentili, i pagani. Gesù sta dicendo, sono quelli che non mi conoscono, che non conoscono Dio. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che avete bisogno di tutte queste cose. Chi sono i pagani? Non erano semplicemente coloro che non appartenevano al popolo di Israele. Non posso dimenticare mai questa testimonianza. Uno dei miei migliori amici, Giuseppe, si trasferì in Israele circa 10 anni fa. Si è fidanzato, si è sposato con una ragazza meravigliosa, Betty. E una delle cose importanti che lui doveva fare, conosceva benissimo l'inglese, ma lui sentì subito che doveva conoscere l'ebraico. Quindi vivendo a Gerusalemme, soprattutto vivendo nella città antica, aveva bisogno subito, anche per un discorso di relazionarsi con gli ortodossi, doveva assolutamente studiare l'ebraico. E lui mi raccontò che lui andò a fare questa scuola di ebraico. Dice, la prima lezione fu sconvolgente. Eravamo gente da tutte le parti del mondo, gente che viveva lì in Israele, a Gerusalemme, in varie parti di Israele, e le lezioni venivano fatte con un rabbino. Il libro di testo per studiare l'ebraico era proprio la Torah, quindi Genesi, Esodo, Levitico, Numeri, Deuteronomio, perché non esistono libri in ebraico prima di questi, quindi questo è il testo base. E la prima dichiarazione che fece questo rabbino, quindi un uomo credente in Dio, nella legge ma credente, lui disse, parlando del popolo ebraico, disse: noi giudei, noi che apparteniamo al popolo giudaico, a Israele, noi non abbiamo fede in Dio. E lui disse che quando quest'uomo fece questa dichiarazione ci fu un silenzio, calò proprio il gelo nella classe, perché tutti si guardarono e dissero: ma che sta dicendo questo qua? E lui disse: noi giudei non abbiamo fede in Dio, non abbiamo bisogno di avere fede in Dio, noi conosciamo Dio. Sapete, questa frase che mi fu detta tanti anni fa, diversi anni fa, mi iniziò un processo di cambiamento nella mia vita molto radicale. Noi non abbiamo bisogno di avere fede in Dio, quell'uomo disse, perché questo riguarda i pagani, quelli che non lo conoscono. Noi conosciamo Dio, noi sappiamo chi è, noi siamo il suo popolo. Era l'espressione di un rabbino, niente da dire, potremmo essere d'accordo o non d'accordo, non ha importanza, non è questo il momento di parlare di questo, ma è il concetto, il principio che lui espresse, un concetto talmente profondo. Lui disse: il concetto di avere fede in Dio è qualcosa che riguarda coloro che non hanno mai creduto in Dio. Noi lo conosciamo, noi non abbiamo bisogno di avere fede in Lui. Noi lo conosciamo, noi sappiamo chi è, noi sappiamo chi siamo, non abbiamo bisogno di convincerci di certe cose. Gesù sta dicendo esattamente questo. Gesù sta dicendo: perché siete in ansietà riguardo al bere, al mangiare, al vestire? Se voi conoscete realmente il Padre, voi sapete che Lui si prenderà cura di voi. Ma se voi avete ansia nel continuare a cercare in maniera ansiosa il bere, il mangiare, il vestire, voi state dimostrando di non conoscerlo. Voi state dimostrando di essere come i pagani, come quelli che non conoscono Dio. Ma voi conoscete il Padre. E il Padre vostro celeste sa che avete bisogno di tutte queste cose. Il problema fondamentale è che voi non state vivendo il regno di Dio e nella comprensione di esso e della giustizia di Dio l'ansia scompare. Vado alla conclusione. Guardate come Gesù inizia ed esordisce nel Sermone sul Monte. Beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Su queste parole di Gesù si è speculato per decenni, per secoli. Ma Gesù sta dicendo una cosa: la vera povertà non è quella economica, La vera povertà non è quella intellettuale, la vera povertà non è quella della, non è quella sociale, la vera povertà è quando una persona non ha compreso il regno di Dio. Noi siamo stati privati del regno di Dio attraverso il peccato di Adamo, ed è questo che ha fatto di noi delle persone deboli e delle persone povere. Deboli e povere. Perché? Perché siamo stati defraudati del regno di Dio, siamo stati privati di esso attraverso la disubbidienza di un uomo, ma grazie a Dio attraverso l'ubbidienza di un altro uomo, dell'ultimo Adamo, Gesù, il figlio di Dio, il re dei re, il signore dei signori, il regno di Dio è stato restaurato e stabilito sulla terra attraverso i figli di Dio, attraverso il cuore di coloro che devono incarnare il regno e di coloro che devono incarnare il messaggio del regno. Questo è il vero messaggio che noi dovremmo andare a proclamare a tutte le genti. E concludo dicendo questo: Gesù andava attorno per tutta la Galilea insegnando nelle loro sinagoghe e predicando l'Evangelo del Regno e sanando ogni malattia e ogni infermità fra il popolo. Non predicare la salvezza, predica il Regno. Non predicare la fede, predica il Regno. Non predicare la guarigione o la liberazione, predica il Regno. Non predicare altro, predica quello che Gesù predicava. Predica la buona notizia del regno di Dio. Padre, nel nome di Gesù vogliamo ringraziarti per questa sera e vogliamo benedirti con tutto il cuore. Ti chiediamo di aprire la nostra mente per farci comprendere ancora di più chi siamo, quello che tu hai fatto e dove vuoi riportarci. Vogliamo essere liberati dall'ansia, vogliamo essere liberati dallo stress, liberati dalla paura, e vogliamo reclamare la rivelazione del regno di Dio e della giustizia di Dio nelle nostre vite. E per questo ti diamo tutta la lode e la gloria nel nome di Gesù. Amen. Grazie per essere stati con noi anche in questa, per questa lezione. Voglio ricordarvi che stiamo lavorando tanto affinché possiamo mettere su questa televisione che possa benedire le persone 24 ore su 24, quantomeno iniziare con 7 giorni su 7, almeno per 12 ore al giorno. E abbiamo bisogno di voi, abbiamo bisogno del vostro sostegno. So che tanti hanno in cuore di fare questo, vi ringraziamo con tutto il cuore per come ci incoraggiate, per i vostri messaggi, per la vostra, per il vostro amore. Voglio ringraziare anche tutti coloro che non sono d'accordo, tutti coloro che scrivono messaggi bruttissimi e cattivissimi. Vi amiamo, vi vogliamo bene, vi benediciamo con tutto il cuore e grazie a Dio anche per la vostra esistenza, perché in realtà voi ci amate ma ancora non lo sapete. Dio vi benedica e buona serata a tutti quanti voi.